Al mio segnale scatenate il 110%.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
Si è consumato il consueto rito, cioè Mauro che si alza in segno di rispetto. Con Lucio Battisti ieri si è persino inginocchiato, ma io gli ho chiesto: lo fai per Lucio Dalla questa mattina o per Fabio Tamburini, che è collegato al telefono con noi, direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radio Core?
No, ma perché mi devi mettere
spero
in difficoltà?
Spero che non abbia sbagliato la risposta, attenzione.
No, non ci permetteremo mai, poi proprio in questa giornata, men che meno, direttore.
Sono qui col taccuino dove c'è la blacklist, pronto ad aggiornarla. No, rispondi,
un licenziamento, una sgridata così in diretta davanti a milioni di radioascoltatori, meglio di no.
Allora, io vorrei stare sulla notizia con il rispetto dovuto. Al
sì,
direttore, a Deborah.
Non seduto sopra la notizia, spesso accade.
La notizia per cui ti abbiamo convocato, direttore, è perché questa mattina in edicola con il Sole 24 Ore è possibile trovare anche l'agenda 2025 del Sole 24 Ore, che è un'agenda speciale. Lo stiamo raccontando anche ai nostri ascoltatori, lo stavamo annunciando ai nostri ascoltatori nei giorni scorsi, perché dobbiamo segnalare che il Sole 24 Ore arriva a 160 anni dal suo primo numero in edicola. E allora, insomma, però festeggiare con un'agenda di carta in questi tempi così digitali, tu stesso ne parli nell'introduzione che sta appunto nell'agenda stessa. Parlando di buone abitudini, perché buone abitudini per avere un'agenda di carta, ancora un'agenda di carta?
È una piacevole tradizione che vale la pena mantenere. Perché alla fine, diciamoci la verità, non è la stessa cosa, e quindi ben vengano le agende digitali, noi tutti ormai le utilizziamo, ma ripeto, non è la stessa cosa, e non è soltanto un problema di fascino discreto di un'agenda cartacea, è proprio perché alla fine diventa anche utile fissare dei concetti, prendere qualche appunto in più. Questa è un'epoca in cui viviamo tutto minuto per minuto, sempre collegati, e questo però ha certamente una positività, ma c'è anche un'altra negatività forte, quella di perdere di vista la visione complessiva, la capacità di capire quello che sta accadendo, in che scenario va inserito. E l'agenda di carta alla fine è ancora utile per fissare i concetti che vanno al di là della quotidianità e anche, lasciatemi dire, della superficialità di questi momenti.
Però è anche vero, permettetemi di dirlo, che per come l'abbiamo concepito questo lavoro, forse una versione digitale, Mauro, non avrebbe avuto la stessa efficacia, perché anticipiamo ai nostri ascoltatori, così proviamo a suscitare anche un po' di curiosità, invitandoli ad andare a prenderla per vederla direttamente. Ci sono addirittura le prime pagine del Sole 24 Ore di momenti della nostra storia degli ultimi 160 anni significativi, e poi i momenti anche di trasformazione della nostra azienda più importanti. C'è il racconto per esempio della nascita della radio, le prime pagine di momenti storici finanziari molto rilevanti. Direttore, insomma, ti è piaciuto questo lavoro per come è stato disegnato dalla squadra che lo ha messo in piedi?
Certamente sì, d'altra parte era un appuntamento che non potevamo non cogliere nel modo migliore, lo abbiamo fatto. 160 anni non è che son poco, non è, è tanta roba, vuol dire andare nell'Ottocento, insomma vale la pena spendere qualche riflessione, qualche ricerca in più e anche offrire un prodotto che dia il senso di quello che è successo in 160 anni. Ripeto, tanta roba.
E un'ultima cosa, direttore, l'agenda, come già nelle edizioni precedenti quando era solo un'agenda del risparmio, quest'anno agenda del Sole 24 Ore, è molto ricca di contenuti dedicati, diciamo così, diamoci delle arie, Debora, all'educazione finanziaria, cioè recuperando ovviamente le parole del manifesto per l'educazione finanziaria del Sole 24 Ore e altre tematiche anche grazie al contributo dei colleghi. Dobbiamo ancora fare parecchio, no? Però c'è questa responsabilità del gruppo 24 Ore, della radio, dell'agenzia di stampa, del quotidiano, del sito, insomma, per essere al fianco, insomma, dei lettori giovani e meno giovani nell'essere un po' più consapevoli della propria educazione finanziaria. Questo è un po' stato lo spirito, speriamo di coglierlo appieno con la nostra agenda, Fabio.
Noi la sentiamo molto questa responsabilità, perché questo è un paese in cui il risparmio privato, quello delle aziende, è un grande punto di forza. A seconda di come si fanno i conti e a seconda di come batte l'inflazione, stiamo parlando di 1.500-1.800 miliardi nei conti correnti degli italiani, in liquidità più c'è tutto il risparmio, insomma anche qui sono somme importanti. E purtroppo non c'è sempre quella capacità di padroneggiare la materia. Per questo l'educazione finanziaria è importante, per questo come gruppo Sole 24 Ore abbiamo lanciato un manifesto per l'educazione finanziaria e per questo avete, mi verrebbe da dire, abbiamo messo a punto un'agenda che ci accompagnerà per l'intero 2025.
Grazie Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Sono riuscito a non rispondere alla domanda iniziale di Debora.
Hai fatto il furbo, ne terrò conto nella blacklist.
Mi voglio avvalere.
Allora il direttore.
Farò una colonnina separata.
Il direttore promuoverà
me. Non dico a chi è destinata la colonnina separata, perché poi in radio. Non si può dire, non è troppo elegante, ma ci siamo capiti. Quindi
grazie.
Non sei nella blacklist, sei scampato a ciò, però sei la colonnina separata che è intitolata con una parolina che comincia per P e io però non aggiungo altro. In ogni caso, viva l'agenda cartacea, certamente non sostituisce quella digitale, perché ormai il vento non si ferma con le mani e stiamo vivendo un film diverso, però la vecchia cara agenda cartacea conserva una sua utilità.
E
lunga
poi,
vita all'agenda cartacea, in particolare a quella del Sole 24 Ore.
Noi l'abbiamo detto anche nei filmati che abbiamo realizzato per i nostri canali social, è anche proprio bella perché ha questa copertina rigida in questa edizione ed è davvero particolarmente sofisticata, adatta a tutti. La vuole anche mia nipote che fa la prima liceo, mi ha già detto ieri sì, me la porti perché quella del 2024 la sto usando come agenda di scuola, io la amo, già la amo.
Che ragazza intelligente, esatto. Fabio, regaleremo un abbonamento al Sole 24 Ore.
Grazie.
E anche un bacio in fronte dal suo direttore.
Grazie.
Grazie a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore.
Di che cosa si parla oggi? Intanto ve lo anticipiamo, sì, avremmo voluto far partire il giornale radio del risparmio, Pietro, non ci siamo capiti, ma non importa, anticipiamo il tema che approfondiremo alle 11.30 prima delle notizie in breve, Mauro. È scattata la seconda fase del processo verso l'adozione, nel 2025 si completerà, dell'IT Wallet, è il sistema di portafoglio digitale italiano che andrà a regime l'anno prossimo. La platea degli italiani abilitati al nuovo portafoglio digitale passa, dopo una primissima fase, adesso a 250.000 cittadini. Mauro c'è, io no, ve lo dico già mi lagnerò con il nostro interlocutore di questa
mattina. Per molti, ma non per tutti.
Il 20 novembre scatterà la terza fase, abilitazione ai test a 1 milione di italiani. Chissà che non sia inserita in questa seconda, terza tranche, anzi poi il 4 dicembre sarà rilasciata la versione definitiva a tutti e vedremo se sarò tra i reietti dell'ultima chiamata.
Allora, parleremo quindi di questo IT Wallet, questo portafoglio digitale. La novità è che i nostri documenti vanno sempre più digitalizzandosi, li portiamo dentro il nostro telefono cellulare, il nostro smartphone. Ne parliamo dopo le 11.30. Adesso c'è non proprio un giornale radio del risparmio, sai Deborah?
No,
abbiamo una specie di dillo a due di denari che però ci serve anche come giornale radio, un'innovazione voluta da Marco Lombardo.
Ho anche intuito su quale tema sarà, se si chiama dillo a due di denari immagino già quale sarà l'argomento.
Dillo a due di denari.
Ragazzi, a me non è capitato il treno in anticipo, però facciamo un ragionamento. Se uno deve andare a Salerno da Milano e deve prendere e il treno non può usare l'alta velocità perché non funziona, cosa fa? Va in stazione il giorno prima e gli danno il letto per dormire.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va.
Scusate la cosa assurda. Cosa vuol dire che io devo arrivare in anticipo? Ma stiamo scherzando? Io prendo un treno che arriva a una determinata ora e non trovo più la coincidenza perché è partita in anticipo. Ma siamo alla follia totale.
E allora io
insomma, avevamo immaginato, e già ieri era successo, che la vicenda del Roma-Genova, il Freccia Argento, che venerdì scorso per poter arrivare in tempo alla stazione di destinazione è partito con 50 minuti di anticipo, scatenando anche la posizione del ministro dei trasporti Matteo Salvini. Insomma, immaginavamo, come già successo ieri, che avrebbe scatenato un ritorno di messaggi e infatti ne abbiamo recuperati altri a completamento già di tutte le vostre interessanti riflessioni rilasciate ieri.
Devo dire che viene un po' da sorridere, ma in realtà ci sarebbe da preoccuparsi. Comunque il ministro dei trasporti ha chiesto chiarimenti convincenti ai vertici di Trenitalia. Ovviamente la questione è già diventata un caso politico, quindi alle parole del ministro ha replicato Andrea Caso del Partito Democratico, ha detto ma non è che lui deve chiedere chiaramente ma deve darli. Stiamo sulla cronaca. La Trenitalia ha spiegato così l'accaduto. Ha detto la partenza è stata anticipata di 50 minuti, quindi confermando quello che il professor Salvatore Settis aveva riferito ieri sulla stampa, è stata anticipata di 50 minuti poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l'unico modo per assicurare il collegamento. Assicura però l'azienda di aver informato i passeggeri della modifica dell'orario via email e via SMS.
Infatti ieri un primo chiarimento diceva che le informazioni ai diretti interessati erano arrivate con WhatsApp, ma non mi risulta che ancora Trenitalia, Ferrovie dello Stato, insomma, informino delle variazioni di orario, qualsiasi comunicazione venga rilasciata su questo canale. Arriva sicuramente l'email e l'SMS, Mauro.
Però è vero che molti viaggiatori hanno detto che non hanno ricevuto alcuna informazione. Il tabellone con gli orari della stazione Termini non indicava il cambio della partenza e quindi il treno poi è arrivato a destinazione semivuoto. Trenitalia comunque, dopo essersi scusata per la vicenda, riferisce la collega Eleonora Camilli sulla stampa, ha anche assicurato di aver disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti coloro che hanno subito questo disagio.
Che a me sembra però davvero l'ultimo dei problemi. È proprio bizzarro tutto quello che è avvenuto, perché questa è davvero un'ulteriore pagina dei recenti disservizi che si aggiunge ad un copione già piuttosto ricco. A proposito di trasporti e di quanto costano i trasporti, Mauro, e allora gli algoritmi leggono anche anche il calendario scolastico. Ce lo racconta l'Associazione dei Consumatori. Federconsumatori Sicilia ha segnalato in queste ore quello che sta capitando a tutte quelle famiglie che già sin da ora provano a prenotare dei voli non per Natale, attenzione, ma per la prossima Pasqua, e già hanno registrato dei prezzi inauditi per quello che riguarda appunto determinate tratte. In particolar modo sono sempre le solite, quelle particolarmente costose, quelle per l'andare dal nord Italia verso la Sicilia. E allora vi leggo questa agenzia di questa mattina: l'algoritmo sa già quando cade Pasqua 2005, il caro voli non si aggira, tanto che sta cercando di prenotare un volo dalla Lombardia per la Sicilia nel periodo compreso fra il 17 aprile e il 27 aprile. Si trovano già prezzi alle stelle con appunto 157 giorni di anticipo. Un caso, vi dicevo poco fa, segnalato da Federconsumatori Sicilia, che in questo modo vuole tenere alta l'attenzione sul caro voli, un fenomeno che è diventato sempre più grave e direi proprio insopportabile, come rimarca l'Associazione dei Consumatori, per i siciliani, specialmente per quelli che si sono trasferiti a vivere al nord Italia e lo fanno per lavoro generalmente. Allora, l'ultima segnalazione che questa Associazione dei Consumatori ha ricevuto conferma che non basta prenotare con larghissimo anticipo per viaggiare spendendo il giusto. In genere si dà questo suggerimento e non vale più neanche questo, perché le compagnie aeree hanno sempre il coltello dalla parte del manico. Nello specifico, una famiglia che si è rivolta all'associazione voleva tornare in Sicilia in coincidenza delle vacanze scolastiche di Pasqua del prossimo anno, approfittando appunto della vicinanza della Pasqua con il 25 aprile, per chi potrà ci sarà un bel ponte, ipotizzando una partenza il 17 aprile e un ritorno il 27. Con queste due date, volare da Bergamo Orio al Serio a Trapani in due adulti e un bambino piccolo, già oggi, simulazione fatta ieri l'11 novembre, ben 157 giorni prima della partenza, con per esempio Ryanair, il costo è di 730 euro. Atterrando a Comiso con Aero Italia invece questa famiglia spenderebbe già 630 euro, spiega l'associazione. E che sta avvicinandosi peraltro alla data
presumibilmente
prescelta.
Esatto, avremo ulteriori rincari, o almeno questo ci aspettiamo. Va bene, segnatevi 20 aprile Pasqua, lo trovate sull'agenda 2025 sì. Il Sole 24 Ore, però sappiate che vi conviene, se volete partire qualche giorno prima ed evitare questa scadenza 17-27 aprile.
Allora, intanto tanti ascoltatori ci stanno raccontando che hanno preso l'agenda, sono riusciti a trovarla in edicola questa mattina. Per chi non la trovasse ancora, chiedetela all'edicolante, prenotatela e ve la fate recapitare nei prossimi giorni. Ma già tanti ascoltatori ci stanno mandando anche la foto del prezioso manufatto.
E sappiate che vi amiamo follemente.
Tantissimo, grazie.
Invece sull'agenda del 2024 potete segnare il 12 di dicembre, perché se siete contribuenti o aspiranti contribuenti, mi viene da dire, avete una ulteriore occasione per aderire al concordato preventivo biennale. Concordato preventivo biennale che, vi ricordiamo, si abbina poi a questa sorta di ravvedimento speciale. Questa mattina arriva il decreto legge che riapre di fatto i termini, però attenzione, li riapre solo e soltanto se sono stati dichiarati, è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 di ottobre. Quindi bisogna essere, come dire, in regola con i tempi. C'è questa ulteriore finestra che viene riaperta, che viene aperta dal governo. Decreto legge che, da quanto sappiamo, da quanto anticipiamo sul Sole 24 Ore, sarà di due articoli, dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale rapidissimamente, cioè il 14, dopodomani lo aspettiamo in Gazzetta Ufficiale.
Mese dell'educazione finanziaria, siamo già al 12 novembre, tante le iniziative che si stanno tenendo su tutto il territorio. Se volete pescare una qualche iniziativa vicino casa vostra, andate a consultare il sito del Comitato Edufin, il portale è quello che conta.gov.it, c'è un calendario super completo di tutte le iniziative che si sono accreditate, hanno ricevuto il bollino del mese Edufin, che per quest'anno appunto, come sapete, si è deciso di organizzare nel mese di novembre, mentre era sempre stato effettuato ad ottobre. L'iniziativa che noi abbiamo scelto oggi di segnalarvi, tra le tante, siccome di educazione finanziaria, l'educazione finanziaria ricontempla veramente tanti argomenti, non è semplicemente una rassegna di iniziative che vogliono portare le famiglie italiane ad apprendere qualcosa in più rispetto alle tematiche di finanza, che cos'è un conto corrente, come si fa il mutuo e quant'altro, ma è davvero un'iniziativa ad ampio spettro. Infatti l'iniziativa che vogliamo segnalarvi oggi riguarda il tema del welfare aziendale. Come l'educazione finanziaria può costituire un servizio centrale nei piani di welfare delle aziende, favorendo il benessere personale e la produttività aziendale. L'iniziativa che vi segnaliamo si svolgerà online domani dalle 16.30 alle 18. Si rivolge ad imprenditori e anche a piccole e medie imprese e operatori del settore, a cura di Bonus SRL Società Benefit in collaborazione con EQUA, spero di che si dica correttamente, SRL Impresa Sociale. E quindi abbiamo pescato così casualmente un'iniziativa un po' al di fuori dei nostri soliti schemi. Basta seguire il link che trovate sul sito quelloche conta.gov.it per poter appunto seguire online questa iniziativa, tra virgolette, un po' di formazione sui temi del welfare aziendale. Ultima informazione.
Martedì della prossima settimana la nostra tavola rotonda digitale, la Digital Roundtable, dedicata agli ETF, il titolo ETF in chiaro. Trovate tutte le informazioni sul sito di Radio 24 nella sezione eventi. È ovviamente, come sapete se avete già seguito qualcuna delle nostre tavole rotonde, un confronto con primari operatori, importanti professionisti che si occupano di ETF e che ci spiegheranno come funzionano questi strumenti e che cosa stanno cambiando, come stanno innovando, perché sono oramai diffusissimi. Ricordo sempre a margine che è tutto gratuito, potete seguire il tutto senza pagare nulla, basta registrarsi sul sito di Radio 24.
Sono già 800 gli iscritti, lo sai, hanno superato gli 800.
Esatto, 816 avevo visto già qualche minuto fa, quindi in questo momento saranno di più. Saranno di più gli iscritti o coloro che hanno già l'agenda a disposizione? Chiediamocelo mentre ci dai le informazioni sulle borse.
Complimenti a Deborah perché c'ha una voce meravigliosa.
Due di denari.
Due di denari con Deborah Rosciani e Mauro P. Meazza.
Allora, per chi si stesse ancora interrogando.
Stava per professionista.
Non per paracarro.
Per paraguru? Paraguru, no.
Allora, volevo rispondere a Saverio, che commentando la notizia che abbiamo dato sui costi abbastanza ritenuti, abbastanza alti per spostarsi nella Pasqua dell'anno prossimo tra il Nord Italia e la Sicilia, e appunto Federconsumatori ha lanciato questo allarme di rincari perché alcune famiglie che stanno già facendo delle prenotazioni hanno trovato delle tariffe molto alte, 700 euro per una persona, per una famiglia di tre persone con un bambino piccolo. Giustamente, dico io, Saverio dice, ma è molto per tre persone, andata e ritorno nel periodo di Pasqua, poco più di 100 euro a testa, e tanto a Pasqua più ponte. Saverio, no, secondo me non è tanto. Il punto della contestazione, diciamo, dell'associazione dei consumatori è che non vale più neanche prenotare con tantissimo anticipo, perché uno immagina che prenotando ora per Pasqua dell'anno prossimo possa trovare qualcosa di più vantaggioso. Sicuramente l'operato delle low cost ci ha molto diseducato in questo senso, perché ormai pretendiamo di pagare praticamente quasi nulla anche per viaggiare con gli aerei, e quindi io sto con lei, Saverio ha ragione, trovo che siano delle cifre corrette, ma il punto della notizia era un altro, è che le compagnie aeree chiaramente controllano con largo anticipo il calendario e scolastico delle vacanze e dei ponti per incaricare chiaramente le piattaforme che poi elaborano appunto le tariffe di applicarne alte per determinati periodi, naturalmente. Insomma, perché nessuno fa niente per niente.
Probabilmente anche Ryanair è riuscita a procurarsi la nostra agenda 2025 del Sole 24 Ore e quindi ha capito anche il valore del risparmio e dell'educazione finanziaria.
Allora, buongiorno e benvenuta a Due di Denari al dottor Francesco Saverio Sesti, coordinatore del servizio iniziative di sistema per il settore pubblico presso l'ufficio per l'indirizzo tecnologico del DTD, Dipartimento per la trasformazione digitale digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dottor Sesti, diremo una sola volta la sua carica, perché altrimenti terminiamo la trasmissione così. E naturalmente la vogliamo accogliere con ironia, ma la ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito per raccontarci come sta procedendo questa trasformazione digitale importante che molti di noi stanno sostenendo, appunto verso
molti ma non tutti, dottor
Sesti. Io sono ancora esclusa dal vostro piano, dottor Sesti, adesso le presenterò il mio reclamo ufficiale.
Devo dirle che allora io sono stato selezionato e già ho caricato i miei documenti, cioè la mia tessera sanitaria, la mia patente di guida, sono stati caricati, e devo dirlo, molto facilmente sulla mia app. Io prego, dottore, mi dica.
Allora, innanzitutto buongiorno, non sono il Saverio di prima, evidentemente, dei viaggi, e vi ringrazio per questa opportunità di fare informazione verso i cittadini e insomma gli amici che sentono la radio. Allora, per quanto riguarda le abilitazioni, queste è stato scelto di farle scaglionate per verificare che tutto funzioni nel giusto modo. Fino ad oggi abbiamo abilitato 300.000 utilizzatori dell'app Io. Contiamo di abilitarne un altro milione entro la fine del mese, e poi dal 4 dicembre tutti gli utilizzatori dell'app Io potranno, se lo vorranno, scaricare attivare anche la parte questa relativa ai documenti, che in realtà sono tre, ne ha citati due che sono quelli che i più diffusi sicuramente, che sono la patente di guida e la tessera sanitaria, ma l'altra tessera che a cui tengo anche particolarmente è la carta europea della disabilità, che porta con sé una serie di agevolazioni per le persone che ne hanno diritto.
Dottor Sesti, sì. Le chiedo subito una cosa che ci ha chiesto un ascoltatore, incuriosito dal fatto che abbiamo raccontato in diretta che Mauro ha potuto già caricare questi documenti, io non ho ancora potuto farlo e sto guardando lì quotidianamente che l'applicazione Io mi dia il via libera. Con quale criterio sono state scelte i cittadini a cui dare già la facoltà di poterlo fare o meno?
Allora, guardi, diciamo, rispondo anche un pochino a quello che è emerso su vari comunicati stampa, eccetera. Noi come Dipartimento, nei nostri partner tecnologici, cioè la società PagoPA e PZS, abbiamo visibilità di chi scarica, per motivi di privacy, di chi scarica l'app e in qualche modo accede, ovvero del totale degli utilizzatori dell'app.
Quindi Mauro era un grande utilizzatore, io ero silente da un po' di tempo, e quindi eccolo là, subito pizzicato.
È successo semplicemente questo, esattamente. Quindi diciamo che è stato scelto fra le persone che negli ultimi tempi hanno utilizzato di più l'app, questo è stato il criterio,
sempre
in
il primo,
maniera assolutamente anonima.
Deve fare sempre il primo della classe.
Guardi, senta, se cortesemente può agevolare l'inserimento di Deborah nella prossima
no, adesso per principio non lo faccio prima del 15 dicembre, basta.
4 dicembre.
Posso partire il 4, ma no, per dispetto lo farò più tardi.
Il 15, okay.
Vabbè. Ecco, diciamo una cosa. È tutto gratuito, no? Perché magari uno si immagina che ci siano delle attivazioni da fare, dei bolli. No, è tutto uno ha l'app e se lo carica. Prego.
Sì, farei due passi indietro, anzi. Ovvero i prerequisiti per accedere a questo IT Wallet, ovvero a questa anticipazione dell'IT Wallet. Innanzitutto uno li deve già possedere, questi titoli, queste carte, quindi patente, tessera sanitaria o carta europea della disabilità. E questi continueranno a essere dati nella forma classica che conosciamo tutti, ovvero quella fisica, eccetera. Il fatto di averli anche in forma digitale è un di più, che non ha costi per il cittadino, ed è assolutamente facoltativo sia abilitarlo all'interno dell'app Io, che anche l'app Io al momento è uno strumento assolutamente facoltativo per il cittadino, non deve, nessuno obbliga nessuno a queste attivazioni online. E questo per me è un messaggio importante, perché abbiamo letto, diciamo, sono arrivate una serie di comunicazioni che in realtà non, circa queste violazioni della privacy, che in realtà non sono assolutamente vere. E tra l'altro si tratta di dati e informazioni, nel caso specifico della patente, della tessera sanitaria e della CED, che già sono in possesso delle amministrazioni pubbliche, perché ovviamente sono registrati al momento del rilascio del documento. Quindi non c'è niente di più rispetto a quanto già veniva fatto prima.
La fermo perché, a proposito di patente di guida, dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità. Con questa precisazione sulla gratuità e facoltatività, cioè non c'è nessun obbligo di avere né l'app, io, né il caricarci i documenti, abbiamo già risposto a un bel po' di curiosità degli ascoltatori, altre le esaudiremo dopo il traffico.
Traffico qui, traffico là.
Di denari.
Sono violazioni della privacy, è un sistema per controllare tutta la gente, per rubare i dati.
Buongiorno, ma quando mi chiederanno di fare la fotocopia del documento, che sapete voi, in qualsiasi ufficio pubblico poi te le richiedono, come facciamo? Grazie, saluti Francesco.
E ci mettiamo questa domanda di Antonio da Milano, che ci chiede proprio un ABC di elencare quali sono, allora, a questo punto, i vantaggi di caricare i documenti sull'app Io. Dottor Sesti, credo che sia proprio la domanda portante di tutto il nostro ragionamento, perché se poi non ci funziona il telefono quando è il momento di esibirli sul dispositivo digitale, comunque ancora credo che per una lunga fase della nostra vita dovremo portare con noi anche il documento originale, tradizionale.
Allora, sì, diciamo che in questa fase io lo vedrei, è assolutamente una novità dal punto di vista normativo e dal punto di vista dell'uso, il fatto di rendere disponibili questi documenti nella forma digitale. Io li vedrei personalmente più come un backup rispetto alle carte fisiche, anche perché appunto ci stanno delle limitazioni proprio del dispositivo, come può essere la batteria, piuttosto che lo smarrimento, piuttosto che il danneggiamento del dispositivo stesso. È ovvio però che magari nella vita di tutti i giorni uno si può trovare, faccio anche l'esempio della farmacia piuttosto che di un CUP, dove non avendo la tessera sanitaria può comunque esporre quella presente all'interno dell'appio, e questa viene riconosciuta dai vari lettori di codice a barre, questo anche ai fini della deducibilità fiscale e quant'altro. Quindi è uno strumento che si affianca a quello fisico. Poi è ovvio che parliamo di un percorso che inizia adesso con questo primo rilascio di queste tre tessere, e poi andrà da qui ai prossimi 2 anni a evolversi e a integrarsi con tutta una serie di altre carte e documenti che oggi in qualche modo già abbiamo nei nostri portafogli, ma che ancora non sono stati digitalizzati. Inoltre saranno attive ulteriori funzionalità per rendere anche possibile l'interazione con i sistemi online, cosa che al momento appunto è stata rimandata all'anno prossimo sostanzialmente. Quindi ecco, da questo punto di vista io lo vedrei, come d'altronde l'ha visto anche il legislatore, un affiancamento alle carte tradizionali. In questo senso
andiamo al caso, dottor Sesti, della patente, sì, perché vedo che è il tema più gettonato fra i nostri ascoltatori. Allora, questo ecco, esatto, conosce già i nostri polli. Questa mattina io e Mauro Meazza simulavamo un eventuale posto di blocco dove o io o lui, insomma, veniamo fermati, cosa che non ci capita mai perché siamo bravissimi alla guida. Ma il punto è, intanto avete informato tutte le forze dell'ordine che c'è questa novità, perché nel caso in cui chi ha già caricato sull'applicazione Io la patente di guida vuole esibire quella, si impunta, non vuole esibire l'altra, però è già riconosciuta dalle autorità, giusto?
Allora, assolutamente sì, arrivare al lancio dell'IT Wallet è stato un lavoro di gruppo anche con tutte le altre amministrazioni coinvolte, circa 14 fra ministeri e forze di polizia, quindi è stato un grosso successo, una grossa attività di coordinamento da parte del Dipartimento. E nel caso specifico ci siamo proprio interfacciati con il Ministero Interno e con il coordinamento delle forze di polizia che nell'immediatezza della partenza del progetto, ovvero del rilascio delle credenziali ai cittadini, hanno fatto un'apposita circolare dove vengono spiegate che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Che cosa si può fare? Quindi che è quello poi che interessa. Allora, ai fini di soddisfare l'esibizione da parte del conducente della patente di guida, quella digitale all'interno dell'avvio è equivalente a quella fisica. Quindi se il collega Mauro Meazza viene fermato dalle forze dell'ordine, esibisce la patente sull'avvio, ha le stesse caratteristiche ai fini del controllo di quella fisica. Certo. Quindi può uscire.
Ha voluto fare lo proprio splendido caricando già tutti i documenti e quindi è giusto che lui per primo fermino lui prima di me, certo, ovvio.
sulla revisione, però ai fini della patente anche perché
e mi fanno la multa lo stesso, mi pare di capire, non è che per non il fatto di bello averla caricata sull'app. Ecco, vabbè, no, posso capire. Ecco, una cosa forse dovremmo ribadire, se ho compreso bene, comunque l'app Io ha l'accesso, per accedere all'app io devo avere o lo SPID o la carta d'identità elettronica.
Esatto.
L'app Io non è accessibile da chiunque. Questo voglio dire, se perdo il telefono e lo lascio in giro in redazione, non è che possono entrare nella mia app, perché c'è sia l'utilizzo dello SPID sia un codice che io inserisco per lo sblocco. Quindi,
guardi, le dirò di più. In realtà un altro vantaggio è che viene immediatamente dopo, è che oramai i produttori di smartphone danno a tutti quanti la possibilità anche di resettare a distanza i propri smartphone. Quindi se lei perde il suo cellulare con le credenziali, l'IT Wallet eccetera, da remoto lo può formattare, quindi cancella tutto quanto, e poi nel momento in cui si compra un nuovo cellulare, ristallando le app, poi rifà il percorso dei documenti all'interno dell'app Io e ce l'ha immediatamente.
Un'ultima, sì.
Prego, Deborah.
Non fa la denuncia,
certo,
smarrimento dei documenti, ovviamente.
Abbiamo detto patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, per rispondere a Sandro che ci chiede: sono in possesso di una carta permesso disabili europeo, è ricevuto in Svizzera, valido fino al 2029, posso registrarlo in questo sito? Come si arriva al sito? Non è un sito, Sandro, è l'applicazione Io, e ci si arriva appunto accreditandosi e aprendo il proprio profilo, lo possiamo chiamare così, dottor Sesti?
Sì, diciamo la farei ancora più semplice, nel senso che in base allo smartphone che uno ha, va sull'App Store di riferimento, scarica la sua app, deve già avere la CIE o lo SPID e quindi poi attiva questa sezione. I documenti che si possono scaricare vengono proposti all'interno dell'app, quindi oggi sono appunto quei tre che ci siamo detti, domani probabilmente insomma ce ne saranno sicuramente degli altri, però ecco, nel caso specifico il signore non potrà caricare un documento che non è fra quelli elencati.
Certo.
Quelli di cui, perché peraltro il caricamento, lo ribadiamo, è automatico, cioè una volta che uno ha ricevuto la comunicazione sulla app puoi caricare i documenti, specifica quale dei documenti vuole caricare e in automatico l'amministrazione li mette a disposizione sulla app.
Quando, sì.
Vero? Ah no, abbiamo...
Assolutamente sì, faccio solo una precisazione
di 30 secondi perché siamo in chiusura, purtroppo, dottor Sesti, ma lei si consideri
ci vuole qualche minuto in più rispetto alla tessera sanitaria che viene distribuita in pochi secondi, finito.
Bene. Vero, vero.
Allora, non lasci il paese senza la nostra autorizzazione, perché lei è in richiamo perenne, com'è che si dice?
In servizio permanente effettivo, quindi
esatto.
Si consideri comandato di servizio fino a che proprio milioni e milioni di italiani non avranno a disposizione questa anticipazione di T-Wallet.
Ci risentiamo tra qualche settimana, dottor Sesti, è d'accordo?
Assolutamente sì, non ci sono problemi.
Quando arriverà anche a me la possibilità di inserire anche le mie carte, cosa che al momento non è successa.
Te la sei legata al dito.
Sì, sono proprio permalosa. Buona giornata a tutti, a domani.